Vorremmo oggi, per gli ascoltatori del Caminetto, introdurre un argomento, anzi diciamo meglio, un grande capitolo della cultura letteraria lombarda che porrà sicuramente a chi parla e forse, anzi senza dubbio, anche a chi ascolta non qualche piccola difficoltà. Si tratta di introdurci niente meno che nella conoscenza di colui che viene considerato il padre della letteratura dialettale lombarda, in particolare milanese, Carlo Maria Maggi, un autore vissuto 3 secoli fa. Il suo dialetto quindi non appartiene a quella che è la quotidianità di oggi, seppure i dialetti continuano ad avere una loro validità come moneta di scambio, ma che sicuramente costituisce il fondamento di una grande tradizione. Carlo Maria Maggi è infatti considerato il padre della letteratura lombarda. Dal punto di vista cronologico non gli apparterrebbe questa paternità. Scrittori in dialetto milanese ci sono prima di lui, basterebbe ricordare Fabio Varese, ma certamente non è la poesia di un individuo come Fabio Varese, un individuo ai margini di quella che era la società del tempo, a costituire il punto di partenza di una tradizione che annovera poi scrittori come Porta, come Tessa, soltanto per ricordare i due maggiori tra 800 e 900. Maggi è uno scrittore, come vedremo, che ha dalla parte sua tutta una cultura, una sapienza anche filosofica che lo costituisce uno dei savi del suo tempo. Parlare di Maggi e soprattutto leggere i suoi testi significa affrontare un dialetto milanese che, come dico, ha 3 secoli di vita. Un dialetto che, come notava molto bene il grande dialettologo Carlo Salvioni, non ha subito dal 500 al primo 900 nessuna grande variazione. Sostanzialmente la sua fonetica, la sua morfologia, direi la sua struttura è rimasta invariata. Però naturalmente dal punto di vista del lessico oggi noi ci troviamo molto spiazzati rispetto alla lingua di uno scrittore di quell'epoca. Maggi è scrittore di teatro ed è scrittore anche di bellissime poesie del registro familiare. Vedremo di toccare sia l'uno che l'altro aspetto di questo scrittore. In uno dei suoi testi teatrali, Il concorso dei Meneghini, che egli scrisse negli ultimissimi tempi della sua vita, Maggi muore nel 1699, era nato nel 1630, abbiamo una definizione del dialetto milanese che costituisce sicuramente il punto di partenza più sicuro per questa nostra invasione nel campo della sua opera. Gran retorica, stim di ben de tuc. Stima il Maggi dunque un grande principio di retorica, il parlare bene di tutti. In realtà poi la sua satira è una satira mordente, è una satira che si rivolge a tutta la società del suo tempo, incluso a se stesso. Una società come quella che si presenta nella Lombardia alla fine della dominazione spagnola, con un dissesto sociale sicuramente molto forte e con la necessità di riprendere quelli che erano i fili di una tradizione ormai largamente compromessa. E la lingua è alla base di questo recupero, di questo ritorno a una sostanziale forza della tradizione. La lingua milanese è una lingua curenta, averta e cera, che apposta la parfè par di la verità, sceta e gaiarda par piantà indiane min scia la bona i verità del semper, gussa chi s'adruvala par tucà duveder e sgria fera il cœur. Ma il sodun principel l'è la facilità del fa capì con t'esempi, panzane che proverbi, i più sublim concept di gran filosofon fina in bruvet, persino nel Broletto, che era in origine il palazzo del conte Carmagnola, appunto, di manzoniana memoria, e che poi diventò la sede del mercato dei grani, delle farine, delle vettovaglie della Milano del Seicento. Bene, questa lingua, appunto, che è schietta, gagliarda, che è fatta apposta per dire la verità, questa lingua così alla buona, acuta, che per chi sappia adoperarla e che sa toccare dove duole il cuore, è la lingua che Maggi in un certo senso considera come il fondamento di tutto il suo teatro. È la lingua della verità. I personaggi che egli crea, Meneghino ad esempio, che è una creazione del teatro di Maggi, Meneghino che poi è destinato a rimanere quasi diremo come il simbolo di tutta la milanesità, Tarlesca, Baltramina e gli altri personaggi appunto del suo teatro sono niente altro che personaggi che vestono di panni popolari questo concetto di lingua che è la lingua della gente comune. Non è il Maggi un poeta che vive la scena dall'alto, che rappresenta l'azione ponendosi in una situazione, diremo, alta, ma è lo scrittore che si cala dentro i suoi personaggi popolari e che vive la realtà proprio dal livello più basso. Consigli di Meneghino, ad esempio, è la sua migliore commedia, quella di cui avremo modo di parlare anche in seguito. Il milanese di Maggi è un milanese ricco di vari livelli. Non abbiamo, cioè, una lingua compatta come potremmo trovarla in uno scrittore come Domenico Balestrieri, che è un grande scrittore del Settecento. La lingua del Maggi è una lingua che rappresenta la società in tutti i suoi diversi livelli. Abbiamo la lingua popolare, che è la lingua appunto parlata dai personaggi popolari e che è la lingua di quella verità di sempre, di quella verità di ogni tempo che Maggi celebra appunto nel concorso di Meneghini. Poi abbiamo la lingua fittizia delle dame o delle persone di alto censo, ma non di alta cultura, che vorrebbero appunto porsi al di sopra di quello che è il livello del popolo, del livello dei personaggi popolari. E questa lingua alta è lo specchio, il riflesso appunto di questo ibridismo, di questa cultura in cultura, di questa ricchezza che vorrebbe sostituire i valori appunto più profondi del vivere a una visione completamente mercenaria e in qualche modo mercantile della esistenza. Leggiamo dunque oggi qualcuno di questi grandi testi e incominciamo dalla prima delle commedie di Maggi, il Manco Male, la commedia che Maggi scrive come tutte le altre del resto, e questa è una particolarità che dobbiamo sottolineare, proprio negli ultimi anni della sua vita, negli anni in cui il vecchio poeta in lingua, Maggi è stato per tantissimi anni acclamato scrittore di versi in lingua, il poeta che ha saputo anche usare il francese, lo spagnolo e che era docente di latino e di greco alle scuole palatine, il Maggi appunto di questa lunga carriera di uomo di cultura si avvicina al dialetto perché la sua verità, il messaggio che egli ha da trasmettere alla società arrivi proprio a quel livello popolare che è il livello sano, profondo, secondo la sua concezione, vero, della società. Il livello da cui occorre ripartire per ricostruire un mondo che è un mondo dissestato, il mondo che si sarebbe palesato in tutta la sua crisi nel momento in cui le ultime ondate della potenza di Spagna si sarebbero appunto ritirate al di là dei nostri confini. Ebbene, nel prologo del Manco Male, la commedia appunto che Maggi scrisse per il Carnevale del 1695, il poeta veste i panni dell'affanno. È interessante vedere come in questo prologo della commedia Maggi rappresenta la sua stessa casa, abitata da quelli che sono le persone della sua famiglia, oppure i servi, i componenti insomma di quella piccola comunità che gira intorno alla famiglia. Le rappresentazioni teatrali delle commedie del Maggi e come di altri testi dell'epoca, assai rari del resto, erano rappresentazioni che per lo più avvenivano in teatri privati. Maggi scrisse soprattutto per il Teatro del Collegio dei Nobili. Molte di queste rappresentazioni venivano però fatte anche in case private, non si trattava di teatri naturalmente di grandi dimensioni, per lo più erano delle sale dove potevano essere rappresentate in maniera adeguata appunto questi testi. E la casa privata del Maggi è appunto la scena in cui l'affanno recita la sua parte. Era comparso in scena Meneghino per dire la trama della commedia, a suggerire cioè quello che è il fatto che la commedia affronta. E poiché la sua parlata si trascina per le lunghe, ecco che l'affanno, il Maggi, come dicevo, in veste di affanno, interviene e dice: «Desmet, o Meneghin, che nulet o mestè, vegnen a un fin, cura la porta presta, stanga de dent, che nulentra più gente, che cura se nu pos». Dice Meneghino, e l'affanno riprende: «Te possa rompe il col con quella scancia, nu te na god de bun, du ma la chancia, du ma loc e fandoni, curia la porta vu, sur pedrantoni». E Meneghino: «L'al diavera dos». E l'affanno: «Carucè, scuve via, nela un'infamità che si veda sta cur tutta impiastrè, quel pover papagal, chi la misla? Tira il via da stu frecce, deg da mangià. Madonna, da bas». Madonna è la moglie del poeta, signora Anna, vero? Da bas, in quanto il poeta parla, diciamo, da una specie di balconata da cui vede il cortile sotto e vede un poco tutta la casa dall'interno. Madonna, da bas, guardè in di me cul set, stupè qui becce, ma guardè ben, nu meschisce qui ecce. Vu si dona da ben, mai oltre basta. Abbie l'eccial da fera, me per che vega sciò la guarnasera. Abbiate occhio a fare le porzioni, a dare fuori, cioè a distribuire quello che avete da distribuire appunto agli appartenenti di tutta la comunità familiare, perché mi sembra che la guarnasera, cioè il vino, vada giù, cioè cali troppo. Meneghino interviene ancora: «Non guardè tanta faccia, chi vergò tutel so, su zè di bot, che nul pogò nagot». E l'affanno: «Nu besogn de dutur, se in ultem nu genè le mel brusur, Maioc, dov'è il Maioc? Pulissessi qui legni conto un po' più d'ingegna. Non vedi che in lughè da strapasciocca? Suggerisce dunque a questo Maiocchi di aggiustare meglio la legna che è mal accumulata nel cortile, e dice pulissessi qui legni, cioè aggiustatene un po' bene quella legna, vero? Con un po' più di ingegno, non vedete che sono lughè da strapasciocca, cioè allogate, collocate, messe appunto da buono a nulla, da strapasciocca. Ma cos'è questa? In caneva un laghetto? Ma che cos'è mai che succede? Nella cantina un laghetto, cioè acqua da formare quasi un lago? Tire fuori il culsetto, andè a vedere, ma a caster l'acqua sura i calaster, cioè l'acqua che arriva persino sopra le calastre, che erano le selle su cui si appoggiavano le botti. Cur, Pedrin, cur, fa prest, cul venturè, abbiuta l'acqua in strè, col ventilabro, il venturè corri appunto col ventilabro a buttar fuori l'acqua dalla cantina. E Meneghino interviene, l'el ciel che fa vendetta di pover servitur, che a spese della runcheta i mantenu, che avete mantenuto a spese dell'acqua del ruscello, la runcheta evidentemente. Par quest al ver da quavel anche a vu, per questo vuole annacquarlo anche a voi. E l'affanno continua poi, va bene, in questa serie di sollecitazioni, ora all'uno, ora all'altro dei componenti della comunità familiare, perché abbiano tutti a fare il loro dovere. Come vedete, dunque, Maggi si presenta in quella che è la sua realtà domestica. Personaggio illustre, segretario niente meno che del Senato milanese, segretario cioè di quello che era il più grande, il più importante organo dell'amministrazione ed anche della giustizia per le cause più importanti, vero, della città, ricordo o talvolta anche in dissenso con quelle che erano le autorità spagnole rappresentate a Milano da un governatore. Maggi che insegna latino e greco, come abbiamo detto, alle scuole palatine, Maggi che è segretario anche dell'Università di Pavia, eccetera. Qui noi lo vediamo invece nella sua veste più dimessa, più domestica, quella in cui egli ama per lo più presentarsi ai nostri occhi. Vediamo ora di conoscere un poco quella che è la struttura del teatro di Maggi. La struttura è una struttura che nasce con una certa fatica. Maggi non è scrittore di teatro e arriva al teatro, ma in rapidissimi tempi ecco che riesce a costruirsi anche una sua storia interna, per cui se il Manco Male è una commedia che risente di tutta la farraginosa complessità della commedia secentesca, noi vedremo che via via arriveremo alla struttura molto semplice, in un certo senso classica, dei Consigli di Meneghino di appena 3 anni dopo. Quindi abbiamo una storia interna. La commedia del Maggi però è come una sorta di contenitore in cui brillano per la loro bellezza soprattutto gli intermezzi e i prologhi. Sono quei pezzi di carattere lirico e narrativo che costituiscono proprio il meglio della sua produzione. Intermezzi e prologhi che sono rimessi per lo più appunto a questi 3 personaggi. Meneghino, in un'epoca successiva, Baltramina, che è una variante di Meneghino, diciamo la variante femminile di Meneghino, e Tarlesca, la serva di Monache. Tarlesca, in milanese Tarlesca, vuol dire pettegolare, eccetera. Tarlesca è appunto la ciarliera e vivacissima serva di Monache che noi troveremo in alcune delle prime commedie di Maggi. Possiamo ora cercare di avvicinare il personaggio di Meneghino e lo faremo attraverso una scena dell'atto secondo del Manco Male, la scena in cui Meneghino compare nell'atto di disporre le sedie per una seduta di addottoramento. Devo dire che la satira di Maggi investe, come dicevo, tutti gli aspetti della vita e uno di questi aspetti è anche quello dell'abbassamento della cultura, della riduzione ormai di valori che erano valori autentici a pure formalità e così via. Uno di questi appunto è anche lo svilimento della laurea, lo svilimento del titolo stesso che accompagna quella cultura. E Meneghino ora sta allestendo la sala in cui Don Filotimo, in quanto conte palatino, può attribuire appunto il titolo di dottore a chi egli voglia. Dice difatti Meneghino: «Da stud siur dun fi rotem sum chamè par servisi, a scusa par budel e pareggia par un duturament che l'ha da fa. Sum pratec de tut quel che fa se debba, lu servì parec svelt in stali beba». L'ho servito parecchie volte in questa tiritera. «Ans, che par aiutà la decerà dutur sti biribira, metammi il bulatin in la bacira». Per addottorare questi birbanti metto persino io il mio voto dentro il bacile, la bacira, e par tut cos me danno una pesantaria, mi danno per tutto quanto una sciocchezza. Me danno aver aver, cioè mi danno appena appena da bev e se sparpeur. Ma ad amansti pochit par cal se crucia, e per sparmil brusur de sta poca pescussia, cred che più prest al me farev dutur. E per risparmiare il bruciore di questi pochi soldi, credo che preferirebbe fare anche me dottore. Anglolter di par nu pagà un garzon che era venu tre botta barbiral, par merced al vureba dutural. Anche l'altro giorno, per non pagare un garzone che era venuto tre volte a fargli la barba, voleva per mercede, cioè per paga, vero, farlo dottore. E qui comincia il grande pezzo di Meneghino, che si sente già nei panni del dottore. «Farist pur bel vede menectandeja se ben nuten se strascia, andà per i contrà con la guarnascia, sebben cusoia dice che non so strascia, o imparà che le un pes accompagnan la festa la mied un dutur un anne mess. De matrà che pres prest vi insegnerù a spacià la dutrina senza tanta palatina, senza tante scuole palatine. Bisogna veghi in cadi di brash a susen». Bisogna avere in casa dei libri in gran quantità. A susen vuol dire a suo senno, cioè quante ne vuole. Evidentemente è una forma che si è poi irrigidita e diventata il significato, ha assunto il significato di molto, molti. E Maggi, proprio in quel testo che avevamo letto in partenza, il testo sulla lingua milanese, dice: «Fe che resona el minga e la susen», fate che risuoni il dialetto milanese, che è individuato attraverso queste due forme, il minga, cioè il niente, me pias minga, non mi piace niente, e la susen, che vuol dire molto. E quindi abbiamo: «Bisogna veghi in cadi li brascia susen senza curas de legen una feuia, de qui de dal pesè come se veia, e poi bisogna veghi due o tri tusun garzoni di studio che mostran da sta lì a imparà a voltà qui cartoon, non a voltare quelle pagine, ma qui cartoon, cioè quelle copertine». Ed è anche questo un tocco estremamente pungente, per dire come queste persone non leggano, ma semplicemente si fermino alla copertina dei libri. Se ne ricorderà il Porta nel suo Fra Diudat. «E vu che fe il vucat, i da stalasse te sul cadregon in pantofi, besonche e strigusent, cui cavi ligà in dre e una mesa baretta da pustè. Denan sul tavurin votto des libera averta rebellion, la pena e il carimè, diutel e tabac». Il diutel è l'agenda, il diutile, è vero che si dice ancora da qualche vecchio avvocato il diutile, l'agenda degli impegni. Diutel e tabac. E un per dugè. Come vedia venì quel del piadege, cioè il cliente, quello del piato, quello della causa, e vu mostre de leis, voi mostrate di stare leggendo. E in quella calcumensa vure di al sessu e il cu pian pian di ganzo d'vus. che cosa fa bisogno? Come chi se deseda e slammo sogna. Ma per e cugnusil, fec c'era mansueta, disì cal ve perdona e cal se seta. Bisogna ave pazienza sui prüm de ceremoni nuves parc, che sta prima udienza la se domanda quella dell'imbarco. La prima udienza è quella dell'imbarco, in cui si imbarca il cliente, in cui lo si incomincia ad avvolgere e in un certo senso a implicare in una lunga faccenda di cui non vedrà quasi mai la fine o la vedrà soltanto dopo aver sborsato molti soldi. Dega d'intend che stave con tel cu in tuna casua magna, che stavate dategli a intendere che voi eravate sprofondato con la testa in una causa magna. Le cause magne erano le cause appunto di grande importanza, si chiamavano tecnicamente così, in cui il giudice era lo stesso senato. Dega d'intend che stave con tel cu in tuna casua magna, che ve raccomandè fino da Spagna. Parò che par servil vuri fa Roma e Toma, che vregurde della missizia antiga, fuera d'ogni interess, parò caldiga. Chi lui scomensarà a di la fu l'andè, mustreda d'agatrà col nas in aria e tut sul cum sedè, quai volta, quan vedi cal se sbateja, e vu se ben usì quel cal se diga, basse il cu, schisce un occhio, sturgì la bocca, guardè in su, sbatì i pe, par compassione mettivi in cruzi i brascia e sbatì for la man sura i brascia e poi disì, voltando vai tu su, «De grazia, si ururassi, tirai un pujò quel liber. De chi quel scartapassi? Trovem quel repertori cubiù dal siur sertori, ho inteso il ches, ho inteso, oh, è un bel ches. Mo du agne ne bun olter simile a questo sques, che fu spegasce su trezenta legacion, mi, con una legnura d'un test, che suppe mi, gel purte fera. E misse il cliente, in stat che reste stupefiasca tutto il senato. Nul basta fermar sulla terra a pie pien, al bisogna purtas del termen de razon fina sui briquel e sgria ben l'articuel. In scifa mi, ma pur quando è venju, me dena malastante un quai tresen fili par paraguant. Ecco che l'avvocato dice pure, dopo aver vinto la causa, mi diedero, come fosse una miseria, in realtà si tratta di una grossa somma, vero, un quai trezent filippi, circa 300 filippi, vero, par paraguanta, non tanto per compenso ma quasi per mancia. Cal nella se dubita, fega il contrari pur quel che verlu, una mattina che messera su agevui met la squita. In quest sguisi se in del davi scriciura il gemeti firippa o sura o sotta. Se nul gemet nagot, nulla se parlai più. Fei mesa bocca de ride e leve su, sparmi al manchi crianza e salver chancia più, vu curinans. Rispondi fregiamento, ben ben se vedrem, e tornai in dre. Ma se sul tavorin al falampai firipp, vu sul te in furia di gans, ti cosa mi, le un'infame ingiuria, spargire, stramenev, curiga dre. Ma intanto con grande stress la se scondi Filipp sotto i palpè, come il va via, mostre deves mortificè, de meut cal intenda che quel vosco rusciav le un'abbondanza non minga de refud, ma de crianzia. In di contraditori cascè i latin a furia, busse bassa la pege, zest baia fere lege, titurù, numerù, capiturù, con forma che ve vengen in del cu. Ma senza betega, ben apustè, desì pastocce com'è la verità. Consiste tut l'artifici del ciaciarun che sita in bassa e in bussa, in di quel che non è come salfus. Sur al tut, imbruie de numeri de titer, versicole capiter, quel gran strafugliamen che se zite, che veuien più prescred che andavede. Quan peu si ei strec, e nu si più che di, Zacheda in criminel con tel vucat contrari. Sul tessù, sgarifor, spue venis, sguagni, mip, miap, miap, mip, finché score in gaiofa i du Filipp. Ma le giacchi i dottor. Ecco, arrivano i dottori per l'addottoramento. Meneghino ha finito. Abbiamo letto una scena, esattamente la scena undicesima dell'atto secondo del Manco Male di Carlo Maria Maggi.